Fermo qui, sguardo a terra.
Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla radio.
Camminare. Lo chiami signor capitano.
Avanti. Si metta seduto. Mani sotto le cosce, palma in basso. Sentiamo, cosa ha da raccontarci?
Io non ho fatto niente. Non so niente.
Non ha fatto niente, non sa niente. Di conseguenza crederà che noi arrestiamo integerrimi cittadini per puro capriccio.
No, io...
Se ci considera così poco rispettosi dei diritti umani, avremmo fatto bene ad arrestarla anche se non avesse fatto niente. Cercheremo di aiutarla a ricordare, recluso a 227. Un suo amico e vicino, certo Pirmasens Dieter, il 28 settembre è fuggito in Germania Ovest. Abbiamo motivo di ritenere che lei lo abbia aiutato.
Guardi che io non ne so niente. Non mi ha mai detto di voler passare di là. Ero al lavoro quando l'ho saputo.
Mi elenchi dettagliatamente tutto quello che ha fatto nella giornata del 28 settembre.
Ma l'ho già detto, è nel verbale.
Bene, lo ripeta.
Ho portato i miei bambini nel parco Treptower a Iremmal. Lì ho incontrato un vecchio compagno di scuola, Max Kirchner. Siamo andati tutti insieme a casa sua dove abbiamo ascoltato dischi fino a tarda sera. Ha il telefono, può chiamarlo, le confermerà tutto.
Posso darle il numero se vuole.
I nemici del nostro stato sono arroganti. Tenetene conto.
Bentrovati e benvenuti ad un altro appuntamento con la serie Film alla radio. Siete con Marco Pieroni e su Radio Incontri in Blu Cortona. Il dramma si confronta con la storia della Repubblica Democratica Tedesca e indaga lo scenario culturale della Berlino Est controllata dalle spie della Stasi, il Ministero per la Sicurezza dello Stato, temuto organo di sicurezza e spionaggio interni. Una spy story ambientata a Berlino Est, pre-caduta del muro, che fa leva sull'ambiguità di tutti i personaggi per uscire dal film di genere ed entrare in quello della riflessione esistenziale. Il tema della sorveglianza in funzione di una causa superiore è quanto mai attuale. È il più grande successo della stagione cinematografica tedesca. Ha vinto 7 premi del cinema tedesco, tra cui il miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura. Oscar 2007 come miglior film straniero. Davide Donatello 2007 come miglior film dell'Unione Europea. Il film di questa puntata è Le vite degli altri.
Georg Dreyman è l'unico nostro autore che, pur non scrivendo niente di sospetto, viene letto anche in Occidente.
Io lo metterei sotto controllo.
Da domani potrete iniziare a mettere le microspie da Dreyman.
Perché lo fai? Perché sai che possono distruggerti.
Non mi conosce, ma io conosco lei.
Vorresti pubblicarlo?
In Germania Ovest, con il tuo aiuto.
Le vite degli altri, Das Leben der anderen, è un film del 2006 di Florian Henkel von Donnersmarck, vincitore del premio Oscar per miglior film straniero. È il primo lungometraggio del regista e sceneggiatore. Berlino Est, autunno 1984. Il capitano della Stasi, Gerd Wissler, viene incaricato di spiare Georg Dreyman, famoso scrittore teatrale e intellettuale, ritenuto all'apparenza non pericoloso per l'ideologia del Partito Socialista Unificato di Germania, la SED. Anche il superiore di Wissler, il tenente colonnello Anton Grubitz, lo incoraggia. promettendogli una promozione nel caso riesca a scoprire qualcosa di compromettente su Draiman. Insieme alla sua squadra, Whistler approfitta di una breve assenza di Draiman del suo appartamento per piazzarvi numerose microspie.
Sì.
Signora Meineke, provi a dire a qualcuno ciò che ha visto. E da domani il suo Masha non potrà più studiare medicina. Ha capito che ho detto?
Sì.
Mandate un dono alla signora in segno di riconoscenza per la sua discrezione.
Fallo star zitto, questo cane!
Come faccio a farlo star zitto? E poi è un cane da guardia!
Fallo, no, no, caffarello!
Buon lavoro!
È già arrivato giovedì.
Ma è quello di me.
Come fa sempre te.
Non ne posso più di sentire.
Ma forse è meglio così.
Mi manderai al manicomio e non posso farci niente se il cane abbaia.
Buongiorno.
Come ti va? Non tanto male. A parte i coinquilini rumorosi.
Che il giovedì strillano di più.
Già.
Ci sei mancato alla prima.
La regia di Svalber è stata apprezzata.
Le idee buone le ha rubate a te.
Io sono sepolto vivo. Non sarei venuto comunque. Non avrei potuto sopportare la vista di quei bifolchi che si credono padroni del mondo. Non ti sembro più io, vorresti dire, vero? Ma forse proprio questo è il vero Jerska, e non era quello di una volta il vero Jerska. Quello reso conciliante e arrendevole dal mangime del successo. Dal mangime del successo che i potenti gli elargivano. Basta recriminare. Nella mia prossima vita sarò uno scrittore. Sarò uno scrittore di successo a cui non viene impedito di scrivere. Come te. Che resta a un regista di teatro che non può più dirigere? Niente, come a un proiezionista senza film da proiettare o ad un attore senza un ruolo. Non resta niente.
Albert, alla prima c'era anche il ministro Hanf. Ho parlato con lui della tua situazione. Non la vedo così male. Mi ha dato delle buone speranze. Speranze molto concrete.
Davvero? Che bello.
Hai bevuto vino scadente marca Jerska? Che farà il nostro santo bevitore? Verrà?
Ho dimenticato di chiederglielo.
Sei forte e sicuro di te. Ed è così che ti voglio. Togliti il peso di quella nullità.
Albert è mio amico.
È solo un peso morto.
Questo sembra un 50. E compio 40 anni, non 50.
E non dimenticare che mi hai promesso che alla festa di compleanno ti saresti messo la cravatta.
Manterrei la promessa, ma non ne ho.
Buon compleanno.
È una cravatta.
Dato che hai detto che non volevi libri. Sai, ho il dubbio che non li porti perché non riesci a fare il nodo.
E invece ti sbagli. Da ragazzo le portavo sempre. Non immagini lo sforzo titanico che ho dovuto fare per liberarmi dai simboli della borghesia.
Ti prego, fammi vedere come ti sta questo simbolo della borghesia.
Il capitano Gerd Whistler, HGW XX/7, è stato interpretato da Ulrich Mühe. Mühe si unì in seconde nozze all'attrice Jenny Grohlman nel 1984, dopo essersi conosciuti ed innamorati sul set del film TV di Pogen Pulse in quell'anno. Ebbero una figlia, Anna Maria Mühe, anche lei attrice. Dopo la riunificazione tedesca, Mühe trovò negli archivi della Stasi alcuni documenti che lo riguardavano. Erano le prove di essere stato sotto sorveglianza non solo da parte di quattro dei suoi colleghi attori di teatro al Berlino Est, ma anche da sua moglie Jenny. L'archivio conteneva resoconti dettagliati che la moglie, presumibilmente in official Mitarbeiter, collaboratrice non ufficiale, ebbe con il suo controllore dal 1979 all'89. Questa vicenda rispecchia la trama del film Le vite degli altri, in cui le pressioni esercitate dalla Stasi sulla compagna del drammaturgo la fanno cedere e confessare che lui fosse in effetti l'autore di un articolo giornalistico scomodo sul tasso di suicidi della DDR. Mühe e Grohlmann divorziarono nel 1990. In un libro uscito in concomitanza con il film, Mühe raccontò la sensazione di tradimento che provò quando seppe del ruolo della sua ex moglie all'interno della Stasi. Tuttavia il controllore della Grohlmann in seguito dichiarò che aveva raccolto molti dei dettagli sul dossier lui stesso e che l'attrice non era consapevole di parlare con un agente della Stasi. Dopo una battaglia legale aspra e di grande risonanza mediatica, la Grohlmann, che morì nell'agosto 2006, ottenne un'ingiunzione che proibì la pubblicazione del libro. Quando a Mühe fu chiesto come si fosse preparato per il suo ruolo in Le vite degli altri, la risposta fu: «Ho ricordato». L'operazione è caldeggiata dal ministro della cultura Bruno Empf, innamorato della compagna di Dreyman, l'attrice Christa Maria Siland, e desideroso di sbarazzarsi di lui, Wiesler, uomo solo e senza una vita privata, inizia a spiare Dreyman e la compagna, cominciando un po' alla volta a incuriosirsi dell'arte e alla letteratura, aspetti della vita, fin lui e fino allora sconosciuti.
La novità più evidente del film è costituita dalla riapertura di una delle pagine rimosse della recente storia tedesca, la prima metà degli anni Ottanta, periodo che coincise con la deriva paranoide del regime, che segnò l'acme dello spionaggio e dell'uso della tortura fondata sul terrorismo psicologico. Questioni come la libertà d'espressione, la dignità dell'arte e dell'uomo, da opporre al controllo capillare del regime e della repressione sistematica del dissenso. Con la descrizione iniziale delle crudeli attività di interrogatorio condotte dagli agenti della Stasi, il regista vuole subito calare il proprio spettatore nel clima di uno Stato che non si fa scrupoli nel sottomettere il prossimo ai fini di mantenere la propria integrità. È così che Le vite degli altri si dimostra in realtà essere non una semplice indagine sulla brutalità dell'essere umano in un determinato contesto storico e politico, ma un vero e proprio percorso di redenzione individuale che parte dal particolare per cercare di parlare a tutti. Questo non è solo uno straordinario film storico, è anche una parabola spietata sul potere, nutrita di dettagli che, accentuando la credibilità dell'insieme, potenziano anche la sua carica simbolica. In un paese in cui gli uomini di cultura sono messi a tacere, in cui è altissimo il tasso di suicidi degli intellettuali, è proprio la cultura ad indicare ad un uomo la strada giusta da percorrere. Wiesler è un deus ex machina in grado di modificare gli eventi, un uomo che ha il potere di controllare le vite degli altri, deciderne i destini e capovolgerne gli eventi. Tuttavia, non interviene dall'alto, come nella tragedia greca, ma opera dal basso, chiuso tra le pareti dell'ideologia, abbattuta dalla bellezza dell'uomo e dalla sua arte. La pellicola vale certamente per il suo aspetto politico e storico, ma soprattutto per quello umano. È una lancinante storia di uomini e donne che cambiano, che rischiano, che sbagliano, che possono redimersi o perdersi per sempre. I personaggi sono autentici, vibranti, indimenticabili. E la tensione non abbandona mai lo spettatore. Senza perdere di vista l'effettivo peso dei due eventi, possiamo affermare che, come il crollo delle Torri Gemelle ha costretto la collettività a una rivalutazione coscienziale, così il crollo del Muro di Berlino ha suggellato l'impellente necessità dell'individuo di evadere dallo stato di sottomissione. In definitiva, quella delle vite degli altri è un'odissea di amore e desiderio fatta mainstream, affinché la rivoluzione coscienziale del protagonista possa raggiungere tutti. Wiesler, osservando le vite degli altri, scopre un universo fatto di amicizia, amore, relazioni autentiche, sensibilità artistica, fedeltà. In sostanza, verità, bellezza e onestà. Tutte cose che nel partito e nella Stasi non esistono. Nel film, inoltre, vengono rappresentate le disumane tecniche di interrogatorio utilizzate dalla sicurezza di Stato, la pervasività dell'apparato e la sua potenza. In effetti, l'esperienza di controllo messa in atto dalla Stasi non ha mai avuto uguali al mondo. Per circa 16 milioni di abitanti, la Stasi aveva 91.000 dipendenti e quasi 200.000 collaboratori informali. Praticamente una spia ogni 50-60 persone. In aggiunta, il rapporto con l'autorità civile per i tedeschi è un rapporto di obbedienza. Già Lutero aveva stabilito che l'autorità dei principi sul popolo dovesse essere assoluta. Per quest'ultimo è giusto ciò che l'autorità civile comanda e impone, Ad essa si deve obbedienza cieca e assoluta. Anche Kant, qualche decennio dopo, pone il fondamento della morale nella legge e nell'autorità. È il dovere per il dovere kantiano che, nel 61, Eichmann utilizzò per giustificare la sua partecipazione alla logistica dei campi di concentramento nazisti. Microfoni, cuffie, cronometri, apparecchiature radio, citofoni, quelle che normalmente sarebbero considerate invenzioni, conquiste tecnologiche atte a migliorarci la vita, diventano in questo caso prolungamento sensoriale del partito. La qualità della tecnica è piegata a un intento malvagio di sopraffazione. L'incoscienza e la paura diffuse nella preziosa opera prima del regista sono quelle di un'infanzia dotata di un eccellente spirito di osservazione. La riflessione e l'interesse per il comportamento della popolazione, degli artisti e degli intellettuali nei confronti del regime comunista appartengono invece a uno sguardo adulto e documentato sulla materia. In sintesi, ci sono opere che fanno bene, che vanno viste, e Le vite degli altri è una di queste. È documento storico, è squarcio su una realtà ancora sconosciuta, è indagine sugli anfratti bui dell'animo umano, è riflessione morale sulle scelte dettate dalla coscienza di ciascuno, è una storia d'amore, è un film di denuncia, è un apologo incondizionato sulla forza dell'arte, l'unica capace di regalare l'emozione di sfuggire alle miserie di una vita orribile. Non per sé, non per loro, non per l'ingiustizia in quanto tale, ma per l'arte che in essi si incarna, il glaciale Whistler decide di rinnegare quella che è stata la sua vita. Il suo è un sacrificio estremo, destinato a restare nell'oblio, in favore di tutti tranne che di se stesso, in sostanza, in favore delle vite degli altri.
Il film è stato girato quasi esclusivamente a Berlino. In particolare, le riprese all'esterno dell'appartamento di Dreyman si sono svolte in Wiedekindstrasse, nel quartiere di Friedrichshain. Le sequenze dove Dreyman si confida con gli amici sono state filmate presso il memoriale sovietico di Schönholzer, Heide, nel quartiere di Pankow. Altre scene sono state girate a Frankfurter Tor, lungo la Karl-Marx-Allee e nel Hebel-Theater, che tuttavia all'epoca dei fatti apparteneva a Berlino Ovest. Da non dimenticare le riprese nella zona nell'allora sede centrale della Stasi, in Normannenstrasse, nel quartiere di Lichtenberg. L'autorizzazione a girare nel luogo commemorativo di Alt-Hohenschönhausen è stata invece negata. Tra le poche location non berlinesi vi è il Gerhard Hauptmann Theater di Zittau in Sassonia. Qualche giorno dopo, Albert Jeska, un vecchio amico di Dreyman, già da anni impossibilitato a lavorare per le via delle sue idee politiche e per questo ormai stanco e disilluso, si suicida. Questo fatto porta Dreyman a cambiare definitivamente opinione sulla Repubblica Democratica Tedesca, la DDR, decidendo di fare qualcosa per ribellarsi alla società in cui vive, con una macchina per scrivere portata clandestinamente a Berlino Est dall'Occidente. Dreyman comincia a stendere un saggio anonimo sull'alta e anomala percentuale di suicidi nella DDR.
Forse il film che più di tutti è stato in grado di rappresentare a dovere il clima che caratterizzava gli ultimi anni della Repubblica Democratica Tedesca, insieme anche al suo contesto culturale. Si sofferma su un periodo storico generalmente poco approfondito dalla cinematografia più recente e per certi versi anche dalla storiografia contemporanea. Il regista tedesco mette in scena una storia che mira a incanalare nel suo intreccio alcune di quelle istanze che, di fatto, hanno finito per segnare un'epoca. Nello specifico, Le vite degli altri narra di una particolare operazione di spionaggio richiesta dalla Stasi nel 1984, ossia dal Ministero per la Sicurezza dello Stato, per cercare di evitare un'eventuale insurrezione nei confronti del governo autoritario della DDR. Il soggetto di fantasia è scritto da Donnersmack stesso e si sofferma in particolar modo sul capitano della Stasi, Gerd Wilsler, e sulle sue attività di ascolto ed intercettazione di uno scrittore teatrale, Georg Dreyman. L'operazione, supportata dal ministro della cultura Bruno Hanf, viene condotta con lo scopo specifico di trovare un qualsiasi motivo per incriminare Dreyman per crimini contro lo Stato, in modo da garantire a Hanf stesso di avere la via libera con la moglie di Dreyman, di cui si è invaghito. Forse però Dreyman nasconde effettivamente qualcosa e Wesler non è conosciuto per essere particolarmente buono con le persone sulle quali indaga. In particolar modo, come sottolineato nelle prime fasi del film, i prigionieri della Stasi vengono sottoposti da Wesler ad una vera e propria tortura psicologica, in un processo che spesso ha tra le sue componenti fondamentali la privazione del sonno. Il sistema giudicato da Wesler come infallibile viene insegnato con rigore alle reclute della Stasi, e con questa descrizione iniziale delle crudeli attività di interrogatorio condotte dalla DDR, Donnersmack vuole subito calare il proprio spettatore nel clima di uno Stato che non si fa scrupoli nel sottomettere il prossimo ai fini di mantenere la propria integrità. In realtà, come presto diventa evidente, gli obiettivi primari della Stasi sono spesso scrittori e artisti, giudicati come possibili fonti di pericolo nel diffondere idee sbagliate e non coerenti con l'ideologia dominante proprio della SED, il partito dell'Unità Socialista di Germania.
La fase cruciale per il protagonista è rappresentata dalla scena di lui nell'ascensore con il bambino. Voleva chiedere il nome del padre, ma ha cambiato idea a metà frase, passando da «qual è il nome di tuo padre» a «qual è il nome della tua palla?». Probabilmente bisognerebbe mostrare l'inizio del cambiamento di pensiero di Wisner dal seguire gli ordini alla sua propria mente. Convinto di essere al di fuori dell'attenzione della Stasi per via della sua notorietà, nonché di alcune altolocate amicizie, lo scrittore non sospetta di essere in realtà ascoltato giorno e notte da Wisler, che tuttavia, sempre più affascinato dallo spirito libero e dalle relazioni sentimentali di amore e amicizia della coppia di artisti, pian piano si sottrae all'incarico di trovare materiale compromettente e, anzi, non fa nulla per ostacolare Dreyman dai suoi intenti. Al contrario, lo protegge indirettamente, cercando di insabbiare l'intrigo il più a lungo possibile. Quando Christa Maria, psicologicamente debole, viene portata su disposizione di Hanf alla sede centrale della Stasi per un interrogatorio, rivela Grubitz il coinvolgimento di Dreyman nell'articolo che tanto scalpore ha destato nella nomenclatura socialista. L'appartamento di Dreyman è subito ispezionato, ma la macchina per scrivere non viene fortunatamente rinvenuta.
Le musiche sono di Gabriel Yard, già autore del remake americano de Il cielo sopra Berlino, in quanto compositore del film City of Angels. Le musiche sono anche in coproduzione con Stefan Mucha. Le musiche sono suonate in modo magistrale, eccellente, dall'Orchestra Filarmonica di Praga, orchestra che non esiste più. Ci vogliono quasi 9 minuti di girato prima di sentire della musica. Si tratta di un tema classico, condotto dall'oboe concertante, una melodia composta di suoni portati, che rende la frase musicale sospettosa per gli intervalli proprio che utilizza. È musica di commento, ma lo capiamo poco dopo la prima comparsa del tema. Come spesso accade nel cinema, la musica sembra inizialmente in, perché la sentiamo a teatro durante una rappresentazione. Ma quando risentiamo lo stesso brano a pièce finita, abbiamo la certezza che la musica sia di commento. Dopo la festa, con musica in molto americana, ascoltiamo un'arpa oscillatoria su accordi di re minore e mi maggiore. Tale accompagnamento, su cui si innesta l'oboe concertante sospettoso, polarizza la scena successiva, quando l'indagatore della Stasi rientra a casa e poi si apposta nella scena successiva davanti alla casa del regista per osservare l'uomo più da vicino. Tutti i momenti di tensione hanno lo stesso sound. Ecco le scene in ordine cronologico. I controllori mettono delle microspie e cimici in casa dell'ignaro regista. Tutta la scena è accompagnata da una musica ritmata dalle note degli archi gravi su pedale ostinato di 3, battere lungo, un quarto e terzo ottavo restante in levare. Il tema cantabile è per violini e legni, ma non sempre facciamo in tempo a sentirlo, perché se la scena è breve, l'autore preferisce connotare la tensione col movimento degli archi, gravi in accompagnamento. Lo stesso tema lo sentiamo molte scene dopo, quando il controllore della Stasi viene ingannato dagli artisti, che devono appurare se la casa del regista è sorvegliata o meno, e telefona a un blocco di frontiera per tentare di sventare quella che crede sia la fuga organizzata di un dissidente politico. In realtà poi desiste dal suo intento e subito dopo capisce che era solo una trappola. Sentiamo lo stesso tema ancora, siamo già oltre la metà del film, quando l'uomo della Stasi va dal suo superiore e sembra voglia denunciare ciò che accade in casa del regista e i programmi di quest'ultimo. Basterebbe denunciare che sta scrivendo una PS di denuncia sulla DDR per farlo incarcerare e uccidere. Ma al contrario, l'uomo decide di allentare i controlli, dichiarando ai suoi superiori che il regista non è un soggetto pericoloso. Stesso tema quando il direttore della Stasi ipotizza che dietro l'articolo sui suicidi nella DDR ci sia il regista indagato e ne parla con il suo indagatore, che invece lo sta coprendo. Anche durante l'arresto dell'attrice, che ha smesso di concedersi al compagno ministro, sentiamo il tema. E ovviamente quando a casa del regista arriva la Stasi. Grande tensione, gli agenti sono evidentemente alla ricerca della macchina da scrivere con cui è stato scritto appunto l'articolo incriminante. Nelle scene successive ascoltiamo musica in radio o riproduttori in occasione della festa di compleanno del regista o semplicemente ascoltata dalla donna del regista che in casa da sola lo attende. La musica della vita normale, che vorrebbe tanto essere normale. Un buon amico del regista gli regala uno spartito, la sonata per le persone buone. Ci sembra di sentirne un estratto quando, durante la scena d'amore, ascoltiamo un accenno di violoncello e pianoforte. In questo film la musica ha anche la funzione di collante tra le scene. La chitarra è padrona assoluta della scena musicale, un tema puntillistico, drammatico e lirico, la cui parte superiore melodica emerge da arpeggi lenti. Accompagna tre scene senza soluzione di continuità, ovvero il regista che scrive al suo scrittoio, l'indagatore che ha disegnato sul pavimento la piantina della casa del regista, da cui ormai è ossessionato, e la donna che esce da un palazzo salutando delle amiche. La musica si interrompe sul rumore del motore della macchina del compagno ministro che segue la povera donna per usarle violenza in macchina. Il tema che ne nasce subito dopo è struggente ma molto composto, per archi a maglie larghe. Ciò che è successo deve restare segreto per non distruggere la vita del regista. Dopo la telefonata in cui il protagonista viene a conoscenza del suicidio di un amico, suona il pianoforte dal vivo. Il controllore ascolta completamente rapito il pezzo pianistico. Lenin disse che non doveva ascoltare l'appassionata di Beethoven, altrimenti non avrebbe terminato la rivoluzione. dice il protagonista alla donna che lo ascolta e si domanda come fa a rimanere cattivo chi ha davvero ascoltato tale musica. A questo proposito non posso assolutamente esimermi dal parlarvi di un altro brano che fece piangere Stalin, questa volta. Ebbene, si tratta del concerto Klavierwerke KV488 di Mozart, opera 23, suonato da Maria Iudina per Radio Londra. Ebbene, Stalin, ascoltando l'adagio, appunto il secondo movimento di questo concerto, disse che non avrebbe mai fatto la guerra se l'avesse ascoltata prima. Mi sembra evidente che alla musica viene dato anche in questo film una sorta di potere taumaturgico, portatore del bene, ma questo non può avvenire se l'umanità non sa ascoltare o si rifiuta di farlo, di farsi compenetrare, di coglierne l'essenza, il messaggio. Il tema struggente agli archi ricompare nella scena madre del film, quando i due protagonisti sanno che devono piegarsi al sistema e ne parlano per la prima volta senza indugi. Lui sa che lei è costretta a prostituirsi con il compagno ministro e che entrambi sono tenuti d'occhio dalla Stasi. E se non obbediscono al sistema, finiranno uccisi o morti di fame, anche se in fondo lo sono già. Il tema struggente accompagna anche i sensi di colpa della spia della Stasi, che ora ha compreso quanto meschino sia il suo cosiddetto lavoro. E, incontrata la donna in un locale dove si sente musica leggera in, la spinge con discrezione a tornare a casa dal suo uomo e a non dar seguito alla sua sottomissione. La musica aiuta i vari dissidenti politici a comunicare, coprendo con il volume sostenuto di giradischi e radio le comunicazioni tra i personaggi che sanno ormai di essere spiati e ascoltati, evidentemente. Il regista inizia a scrivere con una macchina apposta per non essere rintracciato a inchiostro rosso la sua PS di denuncia contro la DDR. Le parole lette ad alta voce sono accompagnate da una canzone cantata da voce maschile in tedesco con strumento principe, la chitarra. Anche le scene successive hanno la stessa canzone, ma solo strumentale. Il tema struggente appare nuovamente con frasi spezzate quando l'attrice aiuta la Stasi rivelando dove sia nascosta la macchina da scrivere. Quando gli uomini entrano nuovamente in casa della coppia, sincronizzato sul volto di lei che ha tradito, parte il tema struggente. Lei esce in strada e attraversa proprio quando sta passando un camion. In pratica, si fa investire. La scena è assolutamente asciutta. La musica è tutto ciò che conferisce drammaticità. La stessa musica accompagna come un doloroso collante anche le scene successive, in cui il controllore viene licenziato e lo ritroviamo ad aprire buste col vapore, finché arriva la notizia che il muro di Berlino è distrutto. Notizia che ascoltiamo dagli auricolari collegati a una radiolina che appartiene a uno degli addetti al controllo postale. Gli arpeggi di chitarra accompagnano il regista che sfila tutti i fili elettrici in casa quando era controllato. Subito dopo va a chiedere i registri su cui il controllore della Stasi aveva annotato tutto, compreso le sue invenzioni sulla pièce teatrale dedicata alla DDR, inventata per coprirlo. Sentiamo, proprio in questa scena, il tema tensivo con archi ostinati e ritmati, mentre le varie voci fuori campo leggono le traversie del passato. Mentre ascoltiamo quanto accaduto all'attrice, il suo tradimento e la sua morte, il pianoforte diventa protagonista musicale della scena rivelatrice, con archi tematici svuotati che accompagna con lunghi e lenti arpeggi rassegnati. Cadenza sospesa. Il regista capisce che il controllore ha fatto in modo di far sparire le prove per scagionare il regista ed egli vuole trovarlo. HGWXX/7. La chitarra inizia sul documento sbiadito del controllore Salvatore. Si uniscono al mesto commento musicale anche il pianoforte e gli archi, mentre il regista si allontana con una macchina senza incontrare o parlare con l'uomo che gli ha salvato la vita. 2 anni dopo, il regista scrive un libro, Sonata per le persone buone, dedicato a HGWXX 7. Il controllore vede il cartellone in una libreria e, dopo aver aperto il libro appena acquistato, scopre che il libro è dedicato proprio a lui. Il pianoforte della sonata suona per lui l'ultima dolce dedica. Su tonica finale lunga e grave del brano pianistico si aprono i titoli di coda e il tema struggente già ascoltato si apre in tutta la sua straordinaria bellezza. Mariangela Ungaro, Cinema d'Ascolto.
Grubitz, comunque per provare la lealtà di Wiesler, fissa un nuovo interrogatorio dell'attrice sotto la sua supervisione, in cui ella rivela definitivamente il nascondiglio dell'oggetto. Appena prima dell'ennesima ispezione, Wiesler si affretta verso l'abitazione di Dreyman e porta via la macchina per scrivere. Quando Grubitz inizia a cercare proprio nel nascondiglio escogitato da Dreyman e rivelato da Christa Maria, questa, non sapendo che il posto è ormai vuoto, non regge la vergogna del tradimento e si precipita fuori di casa gettandosi sotto un camion di passaggio che la travolge, ferendola mortalmente. L'indagine su Dreyman si chiude in un nulla di fatto, ma, pur senza poterlo provare, ora a Grubitz è chiaro che Wiesler ha protetto l'uomo e perciò lo affronta e gli preannuncia la fine della sua carriera.
E così, compagno Zealand, questa è la fine della sua bella carriera. È un vero peccato, lei era brava. Davvero molto brava. Ma è durata poco. Prego, si sieda. Che fa un'attrice che non può più recitare?
La prego, ci sarà qualcosa che posso fare per lei? Oppure per la Stasi?
No, temo che sia troppo tardi.
Conosco quasi tutti gli attori. Potrei scoprire cose
che... Sì, le credo, ma non cambierebbe niente.
Può darsi che ci siano altre cose che io potrei fare. Cose che potrebbero essere piacevoli per entrambi.
Lei si è procurata, come potremmo dire, l'inimicizia di una persona molto potente. Perciò, purtroppo, mi trovo con le mani legate.
Quindi non ho nessuna possibilità di salvarmi.
Mi dispiace, purtroppo no. Ma una possibilità forse c'è. Dato che frequenta tante persone dell'ambiente artistico, letterati, scrittori, le è giunto niente all'orecchio su un articolo apparso sullo Spiegel della settimana scorsa? Un articolo sui suicidi.
Sicurezza di Stato, apra la porta. Apra la porta!
Vedo che ha acceso la luce nello studio.
Forzate la porta prima che possa nascondere qualcosa.
Piede di porco.
Se ne può fare a meno, credo. Che c'è, compagni?
Abbiamo l'ordine di perquisire casa sua. Questo è il mandato.
Ma che cercate?
Niente domande. Moisen e Müller, camera da letto, ingresso. Greska,
cucina e stanza da bagno. Genghe, Heise
e Thomas, salone e studio, muoversi.
Bruciato qui dentro. Fogli strappati.
molta letteratura occidentale. Quel libro è un regalo di Margot Honecker.
Come procede?
Tutto secondo programma.
Non c'è niente, a parte molti libri di autori occidentali e giornali occidentali.
Nessuna traccia di quello che cerchiamo.
Controllato dappertutto.
Sì, compagno tenente colonnello. Che facciamo adesso?
Compagno tenente colonnello.
Porti via i suoi uomini.
Questo è l'indirizzo della Stasi. Se ne avessimo danneggiato qualcosa, presenti reclamo e verrà rimborsato.
Sono sicuro che non ce ne sarà alcun bisogno.
Due anni dopo la caduta del muro, in seguito alla riunificazione, Drayman rincontra Empf e apprende che anche la sua vita, come quella di tanti altri innocenti cittadini, era spiata. Una volta letti i documenti della Stasi relativi alla sua persona, molto perplesso, capisce finalmente che l'agente HGW XX/7, sigla identificativa di Wiesler, lo ha coperto. Drayman riesce a rintracciarlo. Ora l'uomo si guadagna da vivere come semplice fattorino. Drayman vorrebbe andare a parlargli, ma non trovando parole o gesti che possano esprimere la gratitudine per avergli salvato la vita, infine se ne va.
Ho lasciato i fascicoli in ordine cronologico. I più vecchi sono quelli sopra, i più recenti sono quelli sotto.
Faccia attenzione.
Apertura operazione Laszlo, nei confronti di Georg Drayman, nome operativo Laszlo. Invito ad avviare inchiesta giunto dal ministro Bruno Hempf.
Un corriere senza regolare autorizzazione recapita giornalmente a casa di Laszlo una copia del quotidiano Frankfurter Allgemeine. Suggerisco di lasciare indisturbati sia il corriere che Laszlo, per evitare che il soggetto capisca di essere controllato. Laszlo e CMS scartano i regali. Subito dopo è intuibile che abbiano rapporti sessuali. Il visitatore è lo zio di Paul Hauser, residente a Berlino Ovest. Gli parlano del lavoro teatrale che Hauser e Laszlo vogliono scrivere per il 40° anniversario della DDR.
Richiediamo particolari riguardo al lavoro teatrale in questione, trama, personaggi, eccetera.
Contenuto del primo atto. Lenin è in costante pericolo. Ma malgrado le molte pressioni che giungono, non cambia i suoi piani per la rivoluzione. Lenin è completamente esausto.
HGW 20/7.
Io, Christa Maria Zeeland, accetto di mia volontà di diventare collaboratrice del Ministero per la Sicurezza di Stato. Mi sono offerta perché ho la convinzione di poter dare un sostanziale contributo alla sicurezza. Georg Drayman è l'autore dell'articolo apparso sullo Spiegel riguardo alla morte di Albert Jerska. Hanno collaborato con lui Paul Hauser, il giornalista, e Karl Wallner.
Christa Maria Zeeland è stata arrestata su indicazione del ministro Empf alle ore 21:20 del 10 marzo per detenzione di farmaci illegali. È stata ricondotta in città alle ore 13:50 dell'11 marzo dopo aver rivelato il nascondiglio delle prove a carico di Laszlo e dopo aver firmato l'impegno a collaborare con noi con il nome in codice Marta.
Ma allora... quando ha tolto?
L'11 marzo 1985, in seguito all'infruttuosa perquisizione della casa e al mortale incidente subito dalla collaboratrice Marta, l'operazione Laszlo viene chiusa. Nota a parte. Da oggi, ogni richiesta di avanzamento di HGW 20/7 va respinta. sua immediata ricollocazione nel Dipartimento M, con disposizione che non gli venga più assegnato alcun incarico che preveda personali assunzioni di responsabilità.
Ore 10:50. Attivazione, posto di controllo davanti alla casa di Laszlo. Alle 15:10 la collaboratrice Marta rientra, dopo essere stata liberata. Segue nuova perquisizione della casa senza risultato. Chiusura operazione Laszlo. HGW 20/7, ore 15:15.
Passano altri 2 anni e durante il suo lavoro Wiesler nota per caso la pubblicità del nuovo romanzo scritto da Drayman, dal titolo Sonata per gli uomini buoni. Sfogliandolo in una libreria, vi legge dedicato a HGW 20/7 con gratitudine e decide di acquistarlo. Quando il commesso gli chiede se lo desidera in una confezione regalo, lui risponde con un lieve sorriso: no, è per me. E anche questa sera e anche questo podcast vi ringrazio. Ringrazio Silvia, redazione, che questa volta si è prodigata per insegnarmi a pronunciare in tedesco, ma non c'è riuscita, per colpa mia ovviamente. Per i preziosi interventi Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto. Ringrazio l'illustratrice Liu Bruna Jacopino, che ha realizzato la copertina dei podcast. Ringrazio Giulio Tirezzi per la critica e anche Fernanda Cherubini, che ci ha dato una mano in background. Cercate i lavori e cercate soprattutto su Instagram, su Facebook, su web, ovunque in pratica, il podcast Film alla Radio. Noi ci sentiamo alla prossima puntata. Buonasera!
Sonata per le persone buone. Ad HGW 20/7 con riconoscenza.
€29.80. Confezione regalo?
No, lo prendo per me.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.